Nella nostra terza pagina di Alphaville torniamo negli Stati Uniti e in particolare nelle università che, come sapete, sono entrate nel mirino di Washington dalla rielezione di Donald Trump. Tra le novità di questi giorni, prima di tutto la prima udienza nel caso che contrappone il governo Trump ad Harvard, la più antica e prestigiosa università americana. La disputa legale nasce dalla querela con cui l'Ateneo ha denunciato le azioni dell'amministrazione come palesi violazioni del primo emendamento della Costituzione in merito alla libertà di espressione e di pensiero. L'altro elemento nuovo è la decisione della Columbia di pagare una multa da 200 milioni di dollari all'amministrazione Trump di modo da riottenere la maggior parte dei fondi che erano stati cancellati, chiudendo così mesi di minacce e ritorsioni del presidente. Ecco, per commentare queste novità sul fronte università americana abbiamo in collegamento dagli Stati Uniti Jeffrey Schnapp. Ben ritrovato, professore.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che lei è designer, storico e italianista statunitense, docente ad Harvard, nei dipartimenti di studi romanzi, letteratura comparata e di architettura alla Graduate School of Design. È anche nostro, diciamo, collaboratore. Prima di tutto, che clima si respira in questi ultimi mesi ad Harvard? La primavera è stata calda, diciamo, ma com'è l'estate? Ricordiamo che Harvard si è distinta come la prima istituzione a reagire alle ordinanze e ai ricatti di Trump.
Sì, si respira una certa ansia, un'aria di stress per quanto riguarda l'inizio dell'anno accademico che parte a settembre di quest'anno, ma è soprattutto, diciamo, nel contesto dell'amministrazione dell'università, della leadership, dove procede questo scontro con il governo federale, e noi direttori di dipartimento, direttori di istituti, di laboratori, siamo tutti naturalmente coinvolti, nel senso che il futuro dei finanziamenti delle nostre attività sono in ballo, ed è soprattutto l'incertezza su come affrontare quest'anno accademico e anche quello che ci aspetta oltre è il fattore decisivo di stress, perché proprio in tanti settori non sappiamo veramente cosa ci aspetta, se ci sarà un'interruzione del finanziamento delle ricerche o invece semplicemente un rallentamento, una riduzione. Circolano tutta una serie di scenari, tra quelli più estremi a quelli più graduali, e questo naturalmente nutre una certa ansia da parte di tutti, anche compresi gli studenti, che in molti casi i loro programmi di formazione contano proprio sulla presenza di questi fondi di ricerca, per cui l'impatto è molteplice.
Ecco, dicevamo che in questi giorni si è svolta la prima udienza di questa disputa legale. Com'è andata, professore?
Non possiamo ancora valutare l'esito, però il giudice, che è il giudice del distretto del nord-est degli Stati Uniti della Corte federale, ha dato dei chiarissimi segni che il caso di Harvard è quello più convincente. Allo stesso tempo non si è ancora pronunciata. Diciamo che la questione che lei ha sollevato in questo primo incontro, che sembra quello decisivo in qualche modo, è la questione dei presupposti del caso del governo federale, che prendono di mira i fondi di ricerca, ma invece l'argomento del governo verte sulla libertà di espressione e sulle discriminazioni, per cui il giudice ha già sollevato questa problematica, cioè ha letteralmente dichiarato che definanziare ricerche in settori come quello del morbo di Alzheimer non sembra un obiettivo molto coerente per promuovere i dichiarati obiettivi del governo, che sono la lotta contro l'antisemitismo, per cui c'è una specie di disconnessione tra l'obiettivo dichiarato del governo e l'oggetto che hanno preso di mira, che sono i finanziamenti per una vasta gamma di ricerche nel settore della medicina, delle scienze naturali, delle scienze sociali.
Quali saranno i passi successivi di questa battaglia legale?
Saranno molteplici, nel senso che il giudice ha già dichiarato che intende pronunciarsi presto sul caso che riguarda specificamente i fondi di ricerca, però si lotta anche su altri fronti. Proprio ieri il Dipartimento di Stato ha annunciato un'indagine sul diritto di Harvard di ospitare ricercatori di tutto il mondo tramite dei programmi di scambio che esistono da secoli praticamente, il cosiddetto Visa J1, che è quello con cui arrivano ricercatori in tutti i settori e da tutte le parti del mondo. Ci sono anche altri fronti, c'è una disputa in corso sull'applicazione di quello che viene chiamato il titolo 6 nel contesto americano, che riguarda le discriminazioni, il mantenimento di un ambiente proficuo, vantaggioso, uguale per tutti gli studenti dal punto di vista delle opportunità educative sul campus, eccetera, eccetera. Per cui si tratta di uno scontro su diversi fronti simultanei.
Sembra di capire dalle sue parole che questa disputa legale condotta da Harvard sia anche una battaglia di civiltà, soprattutto.
Assolutamente. Diciamo che ci sono dei precedenti a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale che in qualche modo forse ci aiutano a capire la motivazione di Washington in questo momento. Se ci riportiamo indietro all'epoca del maccartismo, quando c'è stata un'ingerenza comparabile, però molto meno sistematica, da parte del governo federale per indagare sulla presenza di rappresentanti del comunismo internazionale nel seno delle facoltà americane, poi un secondo precedente anche con un rapporto molto più diretto con il trumpismo come ideologia, stato durante l'epoca delle proteste contro la guerra del Vietnam a fine anni 60 fino alla metà degli anni 70, quando Ronald Reagan, come governatore della California, ha lanciato una campagna contro l'Università della California, ha cercato di espellere il presidente dell'Università di Berkeley. E anche in quel contesto abbiamo capito che dentro una parte della destra americana c'è questa, non solo una corrente di forte anti-intellettualismo, ma anche di rifiuto, di rivolta e di rabbia contro queste istituzioni così prestigiose del sistema della produzione dei saperi.
Infatti, secondo i legali del Dipartimento di Giustizia, Harvard capirà che gli conviene trovare un accordo, questo hanno detto. E così, secondo lei, dentro l'Ateneo ci sono delle posizioni, insomma, pronte a cedere al ricatto?
C'è in corso dietro le quinte un dibattito tra i colleghi su quanto l'università, per cercare una soluzione, una risoluzione, deve piegarsi ad alcune delle domande imposte dal governo, e allo stesso tempo però direi che quello che prevale, almeno da quello che ho potuto percepire io sul campus, una determinazione anche abbastanza ferrea di lottare contro i ricatti del governo, che sono percepiti come ritorsioni più che come veri tentativi di in qualche modo affrontare problemi di discriminazione. Diciamo che il fronte più dibattuto da questo punto di vista è la definizione dell'antisemitismo, perché è stato l'antisemitismo in qualche modo la lancia che il governo ha usato per insistere che le università, la Columbia in primo luogo, poi Harvard, non fossero in conformità con la legge federale. C'è un acceso dibattito nel cuore non solo di Harvard, ma su tutti i campus, credo a livello nazionale, proprio sulla definizione dell'antisemitismo e quanto l'opposizione alla politica del governo israeliano possa o no essere identificato con forme di antisemitismo. Per cui sicuramente una risoluzione di qualche tipo si cercherà, però c'è una forte determinazione da parte del professorato, almeno del corpo docente, contro a cedere su questioni di indipendenza accademica rispetto al governo. Però questo dibattito invece sui limiti, sulla definizione, sui confini del chiamato antisemitismo andrà avanti sicuramente oltre qualsiasi risoluzione.
Ecco, a proposito di quello che diceva lei, gli attacchi dell'amministrazione Trump dei mesi scorsi erano partiti anche per silenziare le proteste contro i massacri di Israele a Gaza. Abbiamo visto che alla Columbia la scorsa settimana la direzione ha anche espulso o sospeso decine di studenti che lo scorso maggio avevano partecipato a un'altra occupazione e a manifestazioni a sostegno della popolazione palestinese. Ad Harvard gli studenti cosa stanno facendo?
Adesso durante il diciamo, la pausa estiva, difficile dire che l'attivismo sul campus si veda come si vedeva un anno fa o due anni fa. Però anche tra gli studenti questo dibattito a cui ho fatto allusione prima va avanti, però senza i segni visibili che hanno caratterizzato gli anni precedenti. Io non credo che queste ingerenze di Washington nella vita dei campus alla fine riuscirà a fermare quello che è una spaccatura generazionale anche all'interno della popolazione ebrea, che è molto presente sulla East Coast degli Stati Uniti, dove le giovani generazioni hanno sempre più un atteggiamento critico rispetto alla politica dell'Israele, in particolare alle campagne sempre in corso a Gaza, e invece le generazioni di anziani vedono la difesa delle politiche di Netanyahu come un elemento integrale alla loro identità di ebrei americani. Per cui queste battaglie vanno ben oltre il confine dei campus di Harvard e della Columbia e si riversano proprio su un dibattito molto sentito a livello generazionale in tutto il paese.
Grazie davvero Jeffrey Schnapp per questo sguardo dall'interno di Harvard, luogo di resistenza in tempi trampiani, possiamo dire. Ricordiamo che lei è designer, storico italianista, statunitense, docente ad Harvard nei dipartimenti di studi e romanzi, letteratura comparata e di architettura della Graduate School of Design. Grazie, risentirci presto.